l'onere di questo credere nel personaggio più lungo, in cui sono intrecciati due avvenimenti conosciuti. Ma la logica lucana è originale nella presentazione di questi due episodi, la guarigione della figlia di Giaino o Giaino e l'emorroissa. Questi due episodi sono raccontati anche da Matteo in 9, 18, 26 e Marco 5, 21, 43. Abbiamo un lungo episodio in due parti, un episodio complesso. Anzitutto perché è raccontato ad incastro. Prima parte, da 40 a 42, terza parte, da 49 a 56, la figlia dodicenne. Al centro, da 43 a 48, l'emorroissa. Quindi A, A primo, B. Siccome sappiamo che i Vangeli non sono il racconto di una cronaca spicciola, ma racconti improntati ad una precisa teologia, siamo in qualche modo convinti che l'Evangelista ci vuol dire più che il solo fatto accaduto, un fatto che riguarda la storia, ma interpella la fede. E con tutti gli elementi che ha parlato, in qualche modo esige di essere accolto, interpretato. Entriamo quindi nel brano. Al capitolo 8, precedentemente al nostro testo, Gesù si è stranamente introdotto in terra pagana, nel paese dei Geraseni o dei Gadareni, dove ha guarito un indemoniato, il più feroce di quelli incontrati da Gesù. Era in catene, si percuoteva come pietre, un film dell'orrore sarebbe. E stranamente Gesù non ha permesso a questo ossesso guarito di seguirlo. Gli ha detto: stai a casa con i tuoi e racconta loro ciò che il Signore ha fatto per te. Allorché davanti ad altri che lo hanno interpellato, Gesù ha detto: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo e così via, oppure lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Allora è stato in terra pagana, ha compiuto un prodigio, ora ritorna in Israele. Entra nella sua patria. Dalla liberazione all'esterno alla liberazione interna, un'oppressione che prelude a un'altra liberazione. E Gesù è accolto dalla folla, tutti erano in attesa di lui. La gente ha bisogno della sua presenza, sente che le autorità religiose e civili non soddisfano le sue necessità, le necessità del popolo. Quindi avverte che Gesù ha una libertà annunziata più duratura. Si sentono oppressi in schiavitù. E quindi arriva il nostro doppio episodio. Il primo: ed ecco, un uomo venne di nome Giaino. Giaino e Giaino è la stessa cosa, dipende dall'accento, se greco o latino. Nel Vangelo incontreremo dei soggetti anonimi che non hanno bisogno di essere identificati. Forse perché l'anonimato, l'assenza del nome piuttosto che l'anonimato, vuole indicare una dimensione simbolica. Ci rispecchiamo tutti. Dice qualcosa che mi riguarda. Per esempio, Tommaso detto Didimo. E come mai gli metto il soprannome in un momento più preciso della narrazione? Didimo che vuol dire? gemello. E qual è il gemello? Perché lo chiamano gemello? Il gemello di chi? Chi è l'altro gemello? Il nome simbolico, a partire anche dal tipo di narrazione, indica che il gemello sei tu, cioè il lettore che sta leggendo. C'è uno che assomiglia a Tommaso. Tommaso ha delle qualità per cui avrebbe anche un altro fratello. O abbiamo delle qualità che gli assomigliano, per esempio l'incredulità, siamo noi, nella maniera come Giovanni in caso racconta il fatto. Allora, abbiamo dei soggetti anonimi, non qui. Abbiamo un uomo con un rilievo storico ben preciso, giallo. Come vedremo nella narrazione, quest'uomo qualche volta verrà chiamato senza il suo nome identificativo, ma con la sua funzione, per il suo ruolo. Qui è al completo, è capo della sinagoga, è l'arciprete del paese, insomma, o come dite voi, il prevosto. È Giacomo, quindi è un nome ben preciso, Yahir. Yahar in ebraico vorrebbe dire risollevare, risuscitare, ridestare. Il denominativo Yah, che viene sempre la metà di Yahweh, indica un nome teoforico, Dio eleva, risuscita. Ora, se questo è vero, Giacomo, il cui nome significa Dio risuscita, ha una figlia che è morta o sta morendo. È tutto il contrario di quello che significa il suo nome. Ed è il capo della sinagoga. Ora sappiamo che Gesù non era molto amato dalla sinagoga. A Nazareth lo avevano tirato fuori, lo dovevano linciare. Di nuovo nella sinagoga dovrà guarire, avrà guarito un uomo dal braccio inanimato, e allora i farisei dicono: ma perché non venite tutti gli altri giorni a farvi guarire anziché venire oggi che era sabato? Se la prendono con Gesù, il problema non erano i malati. Quindi proprio la sinagoga è rappresentativa di un'istituzione locale che aveva deciso di eliminare Gesù. Eppure in questo caso il capo di questa istituzione religiosa locale arriva dal Signore e addirittura si getta ai piedi di Gesù. Si piega più che altro, si inginocchia. Teniamo presente questo gesto. È un fatto molto strano. Il rappresentante dell'istituzione che ha rifiutato Gesù come un eretico, come un lebbroso, ora lo prega per la sua figlioletta che è all'estremo. L'unica figlia, e qui c'è il passaggio successivo. Gesù che torna, il capo della sinagoga, terzo elemento. L'unica figlia che aveva di circa 12 anni, scusate, l'unica figlia che aveva di circa 12 anni stava per morire. Subentra anche qui come Anna che aveva 84 anni, ricordate, 7 per 12, ritorno il numero 12, che probabilmente è allusivo della pienezza dell'Israele. Anche noi usiamo un numero in maniera figurata, vado a fare due passi. Te l'ho detto mille volte. E da allora che ti aspetto. I numeri hanno un valore anche nella comunicazione, un valore simbolico. Allora, 12 per il lettore veniente da Israele, orientato alla terminologia biblica, indica tutte le tribù di Israele. Questi non sono dogmi di fede, può darsi che l'evangelista ha voluto imprimere questo valore simbolico al numero. Quindi Giacomo ha una figlioletta di 12 anni. Perché l'evangelista mette l'età? A noi che questa bambina avesse 12, 13 o 11 anni, che interessa? In vista della risurrezione dalla sua morte che Gesù avrebbe operato, sembra un elemento inutile, eppure l'evangelista può voler dire che in questa situazione mortale sta per spegnersi la situazione di tutto Israele. Per tutta Giacomo è il capo della sinagoga che rappresenta l'identità di Israele. Questa figlia è l'emblema di una nazione intera che è come all'estremo. La bambina figlia di un capo della sinagoga è l'Israele che è capeggiato, sottomesso. Come la bambina sta sotto il potere del padre, così Israele è sotto l'istituzione religiosa ed è ormai grave, gravissima. Ci sono altri casi, soprattutto nella letteratura profetica, in cui è detto che Israele è arrivato in fin di vita. Per esempio, nel bellissimo testo di Isaia 6, il Signore chiama il profeta, il quale vede la presenza del Signore, sente i serafini che gridano «Santo, santo, santo!» e da cui il nostro trisagio che usiamo alla Santa Messa, prima della consacrazione, al termine del prefazio, e poi il testo finisce in modo mono, inizia con questa bellissima teofania, e alla fine Isaia dice: ma io voglio andare, devo dire, vai da Israele e dimmi che è morto. E che vocazione è questa? Che chiamata è? Isaia è spedito per una missione fallimentare, che è svuotata dalla stessa indicazione che Dio gli affida. Perché deve andare a dire a Israele: ascoltate ma senza capire, perché avete il cuore indurito, guardate con gli occhi ma non vedrete, udrete con le orecchie ma non vedrete, avete il cuore ingrassato, bloccato. E questo che senso ha come profezia? Isaia deve dire che la nazione è spenta. Il Dio chiama una persona, la coinvolge per una missione che non avrà effetto. Non c'è conversione, non c'è deficienza, è finito. Ecco, qui ci troviamo davanti a una situazione simile. Israele è spento e assoggettato in malo modo alle sue istituzioni, una interpretazione della legge, per cui è asfissiato, sta morendo, è morto. Anche Isaia è mandato per questa missione che, interpretata adeguatamente, indica che il profeta sì deve affrontare un caso disastroso, ma dicendo al popolo che è moribondo, anzi che è morto, deve benché in extremis ottenere che il popolo torni indietro. Isaia deve dire: siete sul ciglio del precipizio, ancora un passo e siete nel vuoto. Questo stesso fatto di doverlo dire indica la possibilità che almeno all'ultimo momento si torni indietro. Quindi è una missione apparentemente fallimentare, ma indispensabile, perché in qualche modo Dio manda, come diremo noi, in articolo mortis, per l'ultima volta la possibilità che il popolo si converta, dicendo: io non ti perdono più. È una maniera per dire: la situazione è grave, torniamo o siamo persi. Perché si tratta di profezie che venivano dette e una volta che venivano comunicate devono suscitare una reazione. Qui siamo in una situazione simile. La bambina è morta, quasi morta, forse è morta, è moribonda, come Israele. Allora, il quadro è questo, il quadro iniziale. Durante il cammino, prosegue Gesù, prosegue l'Evangelista, Gesù è attorniato dalla gente, ma lui vi si recava. Versetto 42b, alla metà. Mentre Gesù vi si recava, le folle vi si accalcavano attorno. Notiamo a questo punto che è uno dei rarissimi casi in cui è Gesù ad andare appresso a un altro. Solitamente sono gli altri appresso a Gesù. Li chiama: venite dietro a me. O gli apostoli camminavano dietro Gesù, o Gesù si incamminò decisamente verso Gerusalemme e gli altri stavano dietro. Questa volta è Gesù che segue le orme di un padre che è umanamente sconfitto. Il verbo recarsi, andare, che l'Evangelista usa, è proprio quello che Gesù userà per dire agli apostoli: andate, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Quando dovrà spedire i missionari, userà questo verbo. Vuol dire che questo verbo, usato per lui, può manifestare questo invio, questo slancio del Signore. Sta andando non solo per guarire, ma perché con la guarigione vuole annunziare una realtà completamente innovativa, il regno di Dio. Dietro quella guarigione c'è l'annunzio di tempi nuovi, c'è un apostolato, diremmo noi, che Gesù sta compiendo. Ma comunque indica un gesto infinitamente delicato. Gesù dietro segue colui che gli fa strada, è un padre completamente afflitto. Dio sta alle spalle, non lascia, segue. Insegue le tracce di una persona che è interiormente distrutta. E mentre cammina, l'Evangelista interrompe la narrazione e inserisce quest'altro racconto, dal 49 al 56. La gente si accalcava. Questo accalcarsi è un verbo che toglie il fiato, perché significa lo affogava, lo opprimeva letteralmente. Per esempio è il verbo utilizzato da Gesù nella parabola del seme seminato lungo la strada. Appena nascono i rovi fra i sassi, seme fra le pietre, appena nascono i rovi soffocano quella piccola pianticella e la fanno morire. Quindi qui c'è la folla impetuosa che stringe Gesù da tutti i lati, quasi quasi gli manca l'aria. È un verbo che vuole rendere fisicamente l'idea dell'assiepamento. Questo contribuisce a creare l'attenzione per capire che genere di miracolo sarà fatto ora. E anche qui c'è una donna, questo che aveva perdite di sangue, una cosa così volgare che hanno tradotto nel 2008. Prima era una donna che aveva, non ricordo come si diceva nella traduzione precedente, un flusso di sangue. L'hanno tradotto in maniera molto...
Qui dice che soffriva di emorragia.
Soffriva di emorragia. Anche qui notiamo i 12 anni, vedete? Da 12 anni, la quale, pur avendo speso tutti i suoi beni per i medici, non aveva potuto essere punita da nessuno. San Luca si ferma qui. Marco dice, anzi, peggiorava la situazione. San Luca il medico vuole evitare di dire che spese i soldi e peggiorava la situazione. Non è stata punita da nessuno, umanamente impossibile. Di nuovo il numero 12. In questo caso, vedete, la donna è anonima, non viene dato un nome, come non è dato il nome della figlioletta di Giacomo. L'anonimato indica che questa persona raffigura una situazione, una realtà ampia. Poi c'è la questione del sangue, non è uno scherzo. Per noi è un problema fisico, medico. E la scrittura indica la grande, diciamo, attenzione della scrittura del popolo ebraico all'uso o non uso del sangue. Basti leggere Levitico 3,17 e tutti i testi paralleli, oppure Deuteronomio 12,23. Tutta la legislazione di Israele ruota attorno all'uso o non uso del sangue, perché il sangue è vita. Tutto il sangue effuso per le ferite, per tutto, è una vita che non produce esistenza, è una non vita, quindi morte. E siccome Dio è santo, tutto ciò che è morte non può essere toccato. Il punto fondamentale è questo. tutto ciò che non vita conduce alla morte, e la morte crea impurità. Quindi qual è la situazione di questa donna che da 12 anni, potrebbero essere 13, 11, 8, no, 12 anni, di nuovo il numero di Israele, è la situazione di tutto il popolo, che è un popolo impuro, che dirà Isaia quando riceverà la sua vocazione: io, ahimè, sono perduto, perché sono un uomo impuro di labbra, e in mezzo a un popolo impuro di labbra io abito. L'impurità quindi non è legata al sesto comandamento, ma è legata a una condizione di vita che supporta la morte, è una non vita. È una donna che raffigura Israele, che sta perdendo lentamente la sua situazione vitale. Per giunta, questa donna, afflitta dalla sua malattia, è, secondo la legge, continuamente impura. Dunque è equiparata al lebbroso, il quale vive una situazione di non vita, siccome la sua carne si disfa con il lebbroso, e quindi in una situazione di morte, il lebbroso è equiparato al morto, è una persona impura. Quindi, come lebbroso, questo tipo di donna non può celebrare la Pasqua, non può salire al Tempio, deve essere evitata, non può essere toccata, deve dire a tutti che non la devono toccare, altrimenti contraggono l'infezione per il contatto col sangue. Se è sposata, non può vivere nel matrimonio, non può essere accostata da nessuno. Secondo la legge, chi tocca una donna in queste condizioni sarà immondo fino a sera, e tutto ciò che tocca la donna deve essere bruciato. Vedete che bella situazione. Si trattava di persone socialmente emarginate, non dovevano assolutamente apparire in pubblico, dovevano starsene per i fatti loro. Se era una donna sposata, la legge consentiva al marito di ripudiarla. Vi ricordate quando Gesù dirà ai farisei: voi siete sepolcri imbiancati? Che cosa vuol dire che siete sepolcri imbiancati? Sepolcri si capisce, e imbiancati? Il sepolcro contiene le ossa, il corpo morto. Quindi la morte trasmette l'impurità, chiunque si avvicina la tocca, come Gesù toccò la bara del bambino e lo risuscitò. Chi tocca una persona morta contrae l'impurità, quindi al sepolcro non si avvicina nessuno. Se devono portare una persona al sepolcro, poi c'erano le regole per purificarsene. Ma di norma nessuno doveva toccare un sepolcro, neppure il sommo sacerdote per legge doveva toccare la mamma sua quando sarebbe morta, avrebbe contratto l'impurità della morte, proprio lui che era il sommo sacerdote. Gesù dice: voi siete i sepolcri imbiancati, fate contrarre l'impurità, però abbellite tutto all'esterno, così la gente non sa che c'è il sepolcro, vi passa, contrae l'impurità e non lo sa. Siete foglie di morte, non solo siete sepolcri, ma inquinate la gente senza che la gente lo sappia, la ingannate. Ci siamo? Per questo che è ingannato. Coprire con la carcere un luogo di morte, la gente vi passa sopra, chi lo sa? È un tranello, come la vita del fariseo. Ecco, qui possiamo capire cosa vuol dire che questa donna sta sterilizzata, poteva non dire a nessuno i problemi che aveva, poteva però diffondere l'infezione a livello religioso e fisico. Per giunta, l'estremo è questo: questa donna è l'Israele in punto di morte, emarginato Israele, una situazione senza speranza. L'unico che può salvare questo tipo, da questo tipo di situazioni, è Dio. ma proprio questo tipo di donna, siccome è impura, non può avvicinarsi a Dio. Ci sono delle regole, le regole le impongono di non avvicinarsi a Dio. Al tempio è lì, quindi siamo in un ciclo vizioso. Tu sei impuro, l'unico che può toglierti l'impurità è Dio, ma siccome sei impuro non puoi rivolgerti a Lui, allora sei nella disperazione totale. Quindi questo è il caso della donna che Gesù incontra dal versetto 49 al 56. E qui, su questo sfondo, si capisce l'impresa, la novità, l'iniziativa, la forza di questa donna. Cosa fa? Si avvicina da dietro e toccò il lembo del suo mantello e subito il suo flusso di sangue si arrestò. La legge che impediva di toccare chiunque non per una volta fu sospesa. Il desiderio della vita in questa donna fu più grande dell'osservanza di tutte le donne, più forte di ogni proibizione. La donna sa che se tocca a qualcuno può incorrere nella pena capitale. È una donna che non deve toccare alcuno, se lo fa deve essere uccisa. Qui la donna si espone, il desiderio della vita la spinge a rischiare anche il prezzo della sua vita. E senza speranza compie quel gesto non solo perché è animata dalla necessità della vita, ma perché sa, perché crede che Gesù possa aiutarla. Ha aiutato i leprosi, ha guarito la gente completamente marcita, per lei, per la quale non c'è umanamente e religiosamente speranza, resta l'ultima speranza che è Gesù. Lo fa, si slancia, ma di nascosto. Voglio dire, Evangelista sta dicendo, la gente lo stava soffocando, non c'era niente di male se proprio lo toccava. Non è una donna che fa un atto di coraggio esterno straordinario, è un atto di fede tutto intimo che poteva finire a quel punto. Chi l'avrebbe mai visto, chi l'avrebbe mai saputo con tutta quella gente soffocante? Nessuno l'avrebbe mai saputo, era la sua occasione di vita. Compiva un atto di fede e tutto era tranquillo, otteneva un beneficio. Questa era la situazione. Gli toccò il lembo del suo mantello. Perché tocca il lembo del mantello e non per esempio l'orlo della tunica di sotto? Proprio il lembo del mantello, anche qui vedete il testo è infarcito di riferimenti biblici. Il mantello, proprio quell'espressione, ricorre nei testi legislativi dell'Antico Testamento, nei quali è detto metterai il tuo mantello all'uscita e metterai i fiocchi, e nei fiocchi devi inserire i cardini con la legge. Ti ricorderai, Gesù userà questo riferimento per dire voi allargate i vostri mantelli, allungate le vostre frange, vi mettete al centro delle spiagge, delle piazze, scusate, ostentate di farvi vedere. Il mantello nella comunicazione di Gesù era il simbolo della ostentazione della propria posizione sociale. Andate e occupate i primi posti, e l'invettiva ai farisei, ricordate? Ciò che per gli altri era ostentazione, sfoggio di orgoglio, qui in questo assiepamento da soffocamento diventa occasione di vita. Significa che in Gesù nulla dice riferimento all'orgoglio, ma anche gli estremi lembi del suo mantello sono trasmettitori di vita. Gesù è il modello dell'antifariseo, insomma. L'orgoglio cosa produce? Distacco, giudizio, disprezzo, insofferenza e quindi morte. Voi mettete i pesi sulle spalle della gente, ma quei pesi quando li toccate neppure con un dito. Voi recate la morte alla gente, e soffocata dall'istituzione religiosa. Gesù non è uno che adegua, attenua, consiglia. Gesù è tutto il contrario di quell'istituzione religiosa, è la persona pienamente viva, è Dio, e quindi trasmette la vita da tutti i suoi poli in qualche modo. Ci siamo? Non è chiaro? Da qualunque parte si prenda, Gesù incarna la pienezza della vita. Isaia aveva detto: io sono perduto, sono in mezzo a un popolo impuro di labbra. E il Serafino l'aveva purificato. Invece Gesù è l'unico vivo, pieno di santità, e anche se in mezzo a un popolo impuro di labbra, trasmette la vita. Il contrario di impuro non è puro. Nella logica dell'Antico Testamento, il contrario di impuro è santo. Il contrario di santo non è cattivo, empio. Il contrario di santo è impuro. È il Levitico che stabilisce queste regole. E siccome santo è uno pieno di vita, Dio è trabocchevole di vita, per questo è santo. Appena questa donna, per fede, si permette di toccare l'ultimo lembo, la frangia del mantello di Gesù, contrae la vita, non la morte. Per l'israelita, il lettore verso l'Antico Testamento, leggere questo passo è straordinario. Nel libro del profeta Ageo, il profeta che vuole fare costruire il Tempio, dice a nome di Dio: mandate via i sacerdoti, se c'è un canestro pieno di frutta, no, come, scusate, questo non l'ho segnato, se qualcosa di santo, ecco, di consacrato al Signore, tocca una realtà impura, la purifica, i sacerdoti dicono no. Allora mandate via i sacerdoti. Se c'è un oggetto che è impuro e tocca delle cose sante, le rende impure? Sì. Come diciamo noi, una mela marcia? Una mela marcia contagia tutte le mele. E come mai una mela buona non purifica tutte le marce? I sacerdoti dicono sì, sì, quello impuro contagia tutti. E il contrario no. Finalmente arriva il contrario. Tutti lo assiepano, si accalcano, c'è una logica che tutti immaginerebbero e da quello provano la vita. C'è una mela buona che purifica tutti. Ecco il lembo di Gesù. E dietro a questo lembo del mantello c'è ancora Zaccaria 8:23. Questo l'ho citato perché è chiaro. L'Evangelista cita questa profezia. Zaccaria, che è imparentato con Ageo, sono i due profeti della ricostruzione del Tempio. Afferma così: in quei giorni 10 uomini di tutte le lingue e delle nazioni afferreranno un giudeo per il lembo del mantello e gli diranno: vogliamo venire con voi, perché abbiamo compreso che Dio è con voi. Ecco la realizzazione della profezia. Arriva questa donna amata, vede Gesù, si accalca con gli altri, tocca il mantello perché sa che Dio è con lui, che Gesù è Dio, che in Gesù si manifesta la potenza di Dio. Ho capito che Dio è con te. Ecco la forza della fede di questa donna. E il flusso subito si arrestò, non quando tornò a casa. Subito. Gesù dunque ha purificato, ha curato senza vedere, ma non senza coscienza. Infatti, egli che è portatore di vita per tutti, egli il cui minimo contatto produce la salvezza, si domanda: chi mi ha toccato? Perché lo ha detto Gesù Cristo, chi mi ha toccato? Qualcuno mi ha toccato? Versetto 45. Perché non si stava zitto? Soprattutto se sapeva che era lui che conosceva tutto, che Dio è potente, soprattutto una povera donna malata, c'era bisogno di farle intimidire quello di più. Questa domanda serve per due conseguenze. La prima, a far vedere quanto era cafone e maleducato San Pietro e come rispose. Pietro allora disse: maestro, la folla ti spinge da ogni parte, ti schiaccia, perché tutti negavano, perché Pietro è maleducato, sembra una risposta pulita, perché sei comparato con la fede di quella donna che senza conoscere Gesù ha solo fede stravagante, sta violando la legge ma sta toccando Dio stesso, l'unica sua speranza è quella, si getta nella folla di nascosto dove ottenere la salvezza perché sa che Dio è con Gesù. Questo Pietro gli dice: ma che cosa può capitare? Insomma, gli sta dicendo: tutti ti toccano, non c'è niente di male, non ci può essere qualcosa di straordinario oggi, è la vita ordinaria. Primo effetto è questo, l'imperfezione dell'apostolo, e il secondo è quello di cui abbiamo tutti bisogno: la fede non può rimanere nascosta. Gesù esige che la donna venga scoperta. Sei rintanata, devi stare a casa, tuo marito ti avrà pure ripudiata, sei una donna sporca, interiormente sei perduta, senza speranza, tutti ti considerano un lebbroso, non hai più futuro, sei senza speranza. Non puoi rimanere così, tornartene a casa e tutti pensano che tu sia la stessa, non puoi ricacciarti in un sepolcro. Tu, oltre a recuperare la vita fisica, hai bisogno di essere nuova. Quindi dillo, vieni fuori dal tuo antro, dal tuo sepolcro, dalle tue paure, dall'opinione che hai di te e dall'opinione che gli altri hanno di te. Ci siamo? Altrimenti che guarigione sarebbe stata? Se ne sarebbe tornata a casa e tutti pensavano suo marito, i figli, i parenti, il villaggio, che cosa è cambiato in questa donna? Questa cosa non è. L'atto di fede non può rimanere nascosto, deve risuscitare, deve guarire, deve rinnovare quella vita di dentro e di fuori, in ciò che si vede e ciò che non si vede. Devi vederti con occhi nuovi, tu per prima. Questa è la risurrezione di Israele. Per questo Gesù costringe la donna a venire fuori, dice: chi mi ha toccato? È uscita un'energia da me, ho sentito che una forza è uscita da me. E così in tal modo preghe sulla donna perché venga fuori, non rimane nascosta, e tremante si gettò ai suoi piedi e dichiarò. Ma se tutti lo assiepavano, che dichiarazione poteva fare sta donna con la confusione che c'era? Quando uno parla c'è tanta gente che ti ascolta, ma nessuno. Questa volta invece ci fu una bellissima, come se si fosse formata un'aria rarefatta, si blocca tutto. Gesù si ferma, Pietro tenta la risposta, Gesù non si accontenta e tutti di colpo restano silenziosi, così da creare il clima per questa donna che si getta i piedi. Il verbo gettarsi i piedi, vedete, in italiano è lo stesso di quello che trovate al versetto 41, si gettò ai piedi di Gesù, Giaio, ma non è vero. Lì è piegarsi, qui invece è prostrarsi. L'uomo, il maschio, il capo dell'istituzione religiosa, anche quando ha bisogno di Gesù perché sta morendo la figlia, riesce a inginocchiarsi. Questa invece ha una fede straripante, non si vergogna di nessuno, compie il gesto di prosternazione, dell'adorazione più schietta, non ha niente da perdere. Quello magari ha ancora qualche rispetto umano. La donna invece non si vergogna di nessuno, ha compiuto un gesto di nascosto, ma ora è capace di proclamare i quattro venti. Infatti si prosterna e dichiarò davanti a tutto il popolo. Gesù non aveva bisogno di saperlo, aveva bisogno di dirlo lei, e aveva bisogno del popolo di saperlo per quale motivo l'aveva toccato. Egli stessa aveva bisogno che si dicesse lei a se stessa che finalmente Dio aveva avuto una risposta, il Dio inaccessibile, chiuso da tutte le prescrizioni, ora aveva avuto una risposta, e le aveva dato non la speranza ma la vita. E qui abbiamo una donna che diventa portatrice di Vangelo, dichiarò davanti a tutto il popolo. Da dove lo trae questo Vangelo? Da ciò che ha avuto nella sua vita. Ha studiato sui libri, lesse i manoscritti? No. Compì un atto di fede e così com'era, dove era, senza vergognarsi della sua malattia, quella malattia che da 12 anni la teneva morta, schiava, ora diventa il pulpito la malattia, dal quale pronunzia questa prima predica dell'annunzio della vita che risorge. Da donna infetta che trasmette l'impurità, ora diventa apostola della buona novella. E Gesù che le dice: brava, hai avuto coraggio. Versetto 48. Siccome è un atto di fede ed è una risurrezione, Gesù le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Le chiama con il nome di famiglia, con una relazione. Lei che incorreva nella maledizione divina, ora invece è la donna che sperimenta la paternità di Dio. Dio è mio padre, Dio è tuo padre, figlia. Poteva rimproverarla, poteva dirle come ti sei permessa, me lo potevi chiedere, c'era un'udienza da chiedere, mi potevi mandare un biglietto, mi potevi scrivere un messaggio, potevi interpellare il segretario, potevi chiamarmi al telefono, come ti sei permesso di venire all'ultimo momento? Sono le frasi che si sentono nei nostri ambienti. Ti hai prenotato, mi hai chiamato, quando me l'avevi detto? Io ho tutte le strutture per... Quando c'è tempo andrà il tuo turno. Questo è tutto distrutto da poche parolette del Vangelo, che dicono di immediatezza della grazia di Gesù, e la risposta che afferma la persona e la fa sentire amata, figlia. Una donna reputata come una morta, ora è figlia. E quindi si innesca, andiamo veloci perché abbiamo consumato troppo tempo, per l'emorroissa, l'ultima fase del Vangelo. A primo, Gesù non dimentica che era il cammino per quella bambina che era morta, stava morendo. Versetto 49. Stava ancora parlando quando arrivò uno dalla casa del capo della sinagoga e disse: tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. Ecco, se quella bambina è la situazione di Israele, la situazione è disperata, anzi è finita, punto, non c'è più niente da fare. Poi al versetto 51, scusate, al versetto 49, tua figlia è morta. Poi al versetto 52, tutti piangevano e facevano un lamento su di lei. 53, lo deridevano sapendo bene che era morta. Alcuni sono ansiatori di morte, la situazione è disperata, umanamente insuperabile. Invece Gesù, prima al padre, continua ad avere fede. Non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata. Poi dice: tua figlia, non piangete, non è morta, ma dorme. Gesù, che è figlio di quella donna la quale l'angelo disse nulla è impossibile a Dio, mantiene la corrente della vita. Invece gli altri sono comunicatori solo di morte. Non è che i poveretti fanno un cattivo mestiere, semplicemente dicono quello che hanno nel cuore, quello che hanno visto con gli occhi. È finita, basta, non c'è più niente da fare, chiuso. Solo Gesù ha questa risorsa che permette nella fede a quel padre di continuare il cammino. La figlia, così chiamata emorroissa, viene guarita, e qua c'è l'altra bambina, figlia, che sta per essere guarita. Che cosa succede? Gesù compie una specie di rito, prima si indigna e caccia tutti fuori, e poi prende Pietro, Giovanni e Giacomo, che rappresentano tutti i 12 apostoli, e se li porta nella stanza, perché loro sono tre, perché la stanza è piccola, perché compare con la mamma, e prima non c'era. Di nuovo qui il testo lo chiama le scritture. Sta avvenendo una celebrazione nuziale. Quindi ci vogliono i testimoni, gli invitati alle nozze, che sono i tre. E poi ci vuole la mamma. Il cantico dei cantici che dice, quando parla della sposa, afferma, la strinsi forte e non la lascerò finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito. La presenza dei discepoli della mamma indica questa liturgia nuziale. Se la bambina rappresenta Israele, che è la sposa, e Dio è lo sposo, Gesù entrando, dando la vita a questa fanciulla, sta celebrando le nozze della vita. E poi che fa? La prende per mano. Dice, non piangete, perché non è morta, ma dorme. Il cantico dei cantici, sempre al capitolo 5, dice, la sposa dice, mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore. Un rumore, la voce del mio amato che bussa. La morte non è più morte davanti a Gesù, ma è un passaggio, un dormire. Viene lo sposo e sveglia. Quindi l'evangelista, attraverso queste allusioni, la presenza degli invitati, dei testimoni dello sposo, la presenza della mamma e del papà, sta ricostruendo il clima cantato nel Cantico dei Cantici. Approfitta Gesù di quella risurrezione per indicare la celebrazione di una nuzialità, non con la bambina, ma con ciò che la bambina rappresenta. L'Israele morto che viene risvegliato alla vita. Quindi Gesù, attraverso il prodigio, prima sulla donna, poi sulla bambina, si presenta come colui che annuncia e stipula la nuova alleanza con il nuovo Israele. Gesù non guarisce, non rimedia, non aggiusta. Gesù risuscita. Nel caso della donna l'abbiamo visto, la fece parlare, perché fosse una risurrezione quella guarigione fisica. E così con la bambina, la risuscitò. Poteva arrivare 5 minuti prima che morisse? No, al luogo della morta, perché non fosse una guarigione, ma una risurrezione. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Allora, questo duplice prodigio su due donne, entrambe accomunate dal numero 12, ci offre diversi spunti di meditazione, come abbiamo visto. La delicatezza di Gesù che segue quel padre afflitto, di spalle e spalle, non si mette davanti, lo mantiene da dietro. Quando una persona sta per svenire, si tiene alle spalle, non la si prende davanti. C'è tutto un filone della scrittura in cui è detto che Dio sta alle spalle. Io sento la voce del mio maestro alle spalle. Perché Dio sta alle spalle? Perché davanti, di fronte, mi circonda, da dietro e davanti, c'è sempre lui che mi insegue, soprattutto quando io penso di essere solo e sono sbarrito sui sentieri della mia morte. In secondo luogo, c'è il grande elemento della fede, la fede di quest'uomo che si inginocchia, la fede della donna che si prosterna, la fede richiesta da Gesù a Gianico, dice non avere paura, continua a credere e sarà salvata. La vera soluzione alla morte non è la fremo, ma è la fede nella vita eterna in Gesù. C'è questa restaurazione totale dell'anima e del corpo che viene data alla donna, la quale solo toccando il lembo del mantello sa che può essere risuscitata. Potremmo domandarci, noi da che cosa dovremmo risorgere? Qual è il poco di Gesù che sarebbe per noi il molto e non lo facciamo? Poi un altro grande filone sarebbe riflettere se ci sono anche per noi, o se ci autoconsideriamo noi con categorie negative, come questa donna che pensava di sé di essere morta, o gli altri pensavano di lei che fosse in una situazione senza uscita, senza scampo. Anche per noi ci sono situazioni ormai chiuse, o manteniamo il cuore aperto alla speranza, abbiamo che ispirarli. Crediamo davvero che Dio è onnipotente, nulla è impossibile a Dio, e sapendolo ci rivolgiamo a Lui con immensa apertura e slancio del cuore. E poi potremmo dire, siamo come quest'uomo, questa donna, o siamo come Pietro? O siamo come la folla che soffoca, calca, si stringe verso Gesù ma non combina niente? Si può stare vicini e non essere coerenti. Si può stare assiepati e non produrre vita, non ricevere vita. Pure noi, quante volte siamo spalla a spalla, siamo vicini, grandi o piccole comunità, grandi o piccole parrocchie, siamo lì accanto agli altri, ma certe volte ci sentiamo morti. A che serve, che senso ha essere così attaccati, impegnati, a zuffarci e non concludere niente? L'unico che può portare la vita è l'unico datore di vita.